24 mattino con Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon 31 dicembre. Benvenuti a 24 mattino, prima di tutto alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come potete immaginare, oggi ci sono tanti bilanci. Vi ricordo che tra l'altro domani i quotidiani non saranno in edicola e anche noi non saremo qui con 24 mattino. Ci ritroviamo poi giovedì 2 gennaio con 24 mattino e con i quotidiani. Ma cominciamo dal Sole 24 Ore, che fa un bilancio sul 2024 della borsa italiana, Piazza Affari. Piazza Affari spinta dalle banche, più 12% alla fine la media. Il listino milanese ha fatto segnare la terza migliore performance in Europa. La capitalizzazione è salita a 811 miliardi, che era il livello del 2000. Però c'è stato anche il delisting di 30 società, cioè 30 società che erano quotate hanno deciso di lasciare la borsa. Un approfondimento che trovate anche sugli altri giornali, ma non con questa enfasi. Sanità, stop alle tariffe, tornano in bilico le nuove cure gratis. Il TAR del Lazio, il Tribunale Amministrativo, sospende il decreto per la parte esami e visite ambulatoriali. E trovate poi tutto a pagina 5 con gli articoli di due dei giornalisti del Sole 24 Ore che più da vicino seguono la sanità, Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi. A centropagina una foto scattata a Cuba e l'articolo è questo, il titolo è questo: aiuti cinesi per Cuba che entra nei BRICS. Quella associazione, l'acronimo sta per Brasile, Russia, India, Cina e la S è legata all'ultimo arrivato in ordine di tempo, il Sudafrica. Roberto Darin racconta, dal 1 gennaio l'isola spera in sinergie economiche. Nella foto che appunto trovate a centropagina sul Sole 24 Ore di oggi, i soldati cubani a L'Avana protestano contro l'embargo americano che prosegue da innumerevoli anni. Anche su altri giornali trovate questa notizia, però anche qui non con questa enfasi, ed è la richiesta della settima rata del PNRR e quindi i fondi europei che sono stati negoziati post-Covid, e sappiamo che l'Italia è il paese che ne ha ricevuti di più. Tra l'altro si lavora anche su una revisione, perché saranno revisione dei progetti, perché saranno eliminati i target irraggiungibili per il 2026, rimodulati quelli in ritardo. Naturalmente c'è la manovra, e vi ricordo che venerdì c'è la seconda sintesi con la guida alle novità su lavoro e previdenza, ma intanto oggi le pagine 2 e 3, vi dicevo, sono l'approfondimento sul 2024 della borsa italiana. Il Corriere della Sera, come molti altri quotidiani, torna sulle sviluppi della vicenda Cecilia Sala. Ieri sono state formalizzate le accuse, ma sembrano, in realtà non c'è niente di sostanziale. Sì, è un genericissimo, quasi, non so, mi ricordo un oroscopo. Cecilia Sala ha violato le leggi della Repubblica Islamica. Molti hanno sottolineato che forse questo è un buon segnale, perché in questa formula non è stato scritto che ha violato le leggi della Sharia, perché l'Iran è appunto una repubblica tra virgolette teocratica. Intanto il Corriere della Sera sintetizza così: Sala, l'Iran non spiega l'accusa, ha violato le leggi islamiche, cioè le leggi della Repubblica Islamica. Davvero la differenza è importante, perché se avessero detto Sharia voleva, forse era qualcosa di più grave, cioè aveva violato appunto le leggi imposte dal regime degli Ayatollah. Intanto sul fronte italiano, perché ricordiamolo, il 16 di dicembre era stato arrestato a Malpensa il cittadino, l'uomo con cittadinanza svizzera iraniana, di cui un arresto chiesto esplicitamente dagli Stati Uniti, e di questa persona adesso gli Stati Uniti chiedono l'estradizione, ma il suo avvocato qui in Italia intanto ha chiesto gli domiciliari a centropagina una foto di Francesco Guccini che viene intervistato poi, e trovate l'intervista pagine al centro del Corriere, pagine 26 e 27 di Aldo Cazzullo. La locomotiva, una delle sue canzoni più famose, non era violenta, e poi racconta anche di essere amico del cardinale Zuppi e dice: incredibile, ho un amico cardinale. E con questo però ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon 31 dicembre da Giulia Crivelli. Grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori, a chi sta già mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o anche SMS. Vi cito la Gazzetta dello Sport. Ieri ho sentito in replica Tutti Convocati, che una delle trasmissioni di Radio 24 dedicate allo sport, in conduzione c'era Carlo Genta, e come tutte le trasmissioni di Radio 24 le potete riascoltare in podcast dal sito, e tantissimo spazio era dedicato all'esonero di cui abbiamo sentito già ieri e anche adesso nel GR di Fonseca e l'arrivo di Conceição. È la prima pagina della Gazzetta dello Sport, con poi approfondimenti, attenzione, scusate se mi viene da ridere, da pagina 2 a pagina 9 e un commento di Fabio Capello a pagina 38. Comunque il titolo è questo: Conceição cambia tutto, il nuovo tecnico del Milan firma fino al 2026. I primi virgolettati, le prime dichiarazioni, così riporto in alto il diavolo, scelto dal club perché è un duro. La Repubblica ha un titolo molto simile a quello del Corriere: Sala, virgola, l'accusa di Teheran. Confermato l'arresto della giornalista, ma la contestazione è generica. Va avanti la trattativa per la liberazione e l'ipotesi dello scambio con l'ingegnere dei droni fermato a Malpensa. E anche la Repubblica in realtà mette in prima pagina la novità sulla sanità e la sentenza del TAR del Lazio: sanità e liste d'attesa, sospese le nuove tariffe. Due approfondimenti per quanto riguarda le due guerre in corso, in generale anche il ruolo che Donald Trump e l'amministrazione Donald Trump, ricordiamo l'insediamento, la cerimonia di insediamento, di inaugurazione il 20 gennaio e qualche giorno dopo il vero e proprio insediamento. Quindi Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes e editorialista della Repubblica, intitola il suo intervento L'America al bivio della storia, mentre Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica, oggi il direttore da qualche settimana è Mario Orfeo, Maurizio Molinari ne è diventato editorialista, Israele tra attacco e difesa. Il Messaggero, a parte il fatto anche qui, scusatemi se mi viene da ridere, però il Messaggero credo sia il quotidiano che dà più spazio agli oroscopi, perché c'è sempre in prima pagina l'oroscopo, e tra l'altro oggi mi viene da ridere perché poi uno non resiste, va a leggerlo l'oroscopo, che è sempre una cosa un po' sibillina, cioè si può, in realtà almeno io vedo così gli oroscopi, vale sempre, vale qualsiasi cosa, il suo contrario, sono molto generici. In ogni caso oggi il segno di oggi è il mio, Bilancia. Oh, quanti progetti. Il mantra del giorno, scusate, ma veramente scopri dove si annida il piacere. Ok. Comunque il titolo a centropagina anche qui è sulla vicenda Sala, virgola, l'accusa e gli spiragli. E poi però c'è un aggiornamento sulla manovra finanziaria, che sappiamo è diventata legge, il capo dello Stato l'ha firmata, quindi non manca più alcun dettaglio, e però si parla di quelle che potrebbero essere le misure, soprattutto sul fisco, del 2025. Taglio IRPEF al ceto medio, il piano del governo, e poi c'è una ipotesi di una nuova sanatoria per le partite IVA. Ma vedremo, su questo la maggioranza non è d'accordo, i pareri all'interno dei tre partiti di maggioranza non sono uguali. A centropagina una foto di Caterina Banti, la velista che insieme a Ruggero Tito ha vinto alle Olimpiadi del 2021 di Tokyo, che ricorderete erano state ritardate di un anno per il Covid, e a quelle del 2024 di Parigi, il ritiro dopo i trionfi nella vela a Tokyo e Parigi. Troppa solitudine, due ori non fanno la felicità. Un aggiornamento sul Messaggero, anche per, probabilmente perché il turista ucciso dallo squalo, morto diciamo nel Mar Rosso, era di origini romane. Adesso si cominciano a vedere alcuni dettagli. Il turista è morto dissanguato, soccorsi in ritardo. La Stampa avvolge il dorso principale in un quartino intitolato 2025, l'anno della libertà. C'è una colomba che porta, nel becco un punto interrogativo. E Andrea Malaguti, direttore della Stampa, scrive in prima pagina: quella parola da amare alla follia. Abbiamo votato la parola chiave per il 2025, libertà. E poi naturalmente la prima citazione è per Cecilia Sala, l'abbiamo scelta per molti motivi che incrociano presente e passato. Uno, Cecilia Sala, merce di scambio in un ricatto che spiega bene la differenza tra democrazia, teocrazia e dittature. Due, la trattativa di pace sull'Ucraina. E poi va avanti questo breve editoriale di presentazione di questa scelta della Stampa. Il dorso principale però, anche qui titolo praticamente uguale o comunque molto simile a quelli di Corriere, Repubblica e Messaggero, Sala virgola, si tratta sull'espulsione. Teheran ha violato la legge islamica, il legale dell'iraniano in carcere a Milano chiede i domiciliari. Il commento è della vice direttrice della Stampa Annalisa Cuzzocrea: la forza di Cecilia davanti all'abuso del regime. A centropagina però una foto di Jannik Sinner, definito l'atleta dell'anno. Il tennista, che è il tennista italiano, che è numero uno al mondo, premiato dalla Stampa, è il primo campione a vincere per due anni di seguito. Dalla prima pagina vi segnalo anche un'intervista a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, che a domanda sulle voci di rimpasto all'interno del governo e quindi una sua sostituzione con Matteo Salvini, dice: rimpasto non credo mi riguardi. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, perciò oltre alla Nazione, che è l'edizione focalizzata su Firenze e la Toscana, poi il resto del Carlino su Bologna e l'Emilia Romagna, e il Giorno sulla Milano e la Lombardia, anche qui dorso principale avvolto in un quartino intitolato Un mondo nuovo, con i disegni, le illustrazioni, quindi non fotografie, di personaggi che secondo il quotidiano nazionale, e le illustrazioni sono di Giancarlo Caligaris, sono le persone che potrebbero cambiare o comunque potrebbero essere protagoniste anche nel 2025. Tra queste Fabiola Gianotti, la direttrice del CERN, che ieri abbiamo visto era intervistata sul Corriere della Sera, e Donald Trump, che è il prossimo è il presidente eletto, Jannik Sinner e ancora insomma altri. Il dorso principale però è ha un'altra apertura, ed è quella sulla sentenza, l'ordinanza della Cassazione, i giudici due punti, sui paesi sicuri decide il governo. Le valutazioni spettano soltanto ai ministri, questo è un virgolettato della sentenza della Corte di Cassazione, ma per i flussi prenda posizione l'Europa. A centropagina una foto di Cecilia Sala fotografata con il velo, quindi con l'hijab, quindi durante uno dei suoi passati viaggi in Iran, l'incriminazione vuota dell'Iran. Avvenire, c'è un'apertura ancora diversa, che fa riferimento a un'intervista al direttore della Caritas, Don Pagnello, e il titolo di questa intervista è «Troppi poveri in più, cambiamo approccio». Un monitoraggio congiunto, questa è la proposta, tra governi e operatori del sociale per arginare il fenomeno della povertà, appunto. A centropagina quelle storie che fanno la storia, quindi anche qui un bilancio del 2024, i leader protagonisti del 2024, i volti di chi ha lasciato il segno nel quotidiano. E secondo Avvenire, in particolare i leader protagonisti del 2024, Donald Trump, Gisèle Périgaud, la donna francese che ha avuto il coraggio di raccontare con un processo a porte aperte, quando sarebbe stata sua facoltà averlo a porte chiuse, le violenze sessuali e psicologiche subite dal marito e da altri uomini per tantissimi anni, un processo che ha scosso le coscienze della Francia, dove comunque il tasso di violenze domestiche, violenze sulle donne, non è diversissimo da quello dell'Italia e di altri paesi europei e del mondo. Un altro personaggio per Avvenire del 2024 è Maduro, il presidente del Venezuela. Il giornale: migranti in Albania, decidono i ministri, i giudici della Cassazione danno ragione al governo sui paesi sicuri, e la reazione, diciamo, quasi corale del centrodestra: toghe rosse smentite. L'editoriale di Alessandro Sallusti è "Buon anno senza invidia", a proposito dell'attacco di squali, grazie a Filippo Facci che fa un bagno di realtà e scrive in prima pagina i veri numeri sugli attacchi degli squali. Morire per uno squalo costituisce notizia perché è un fatto eccezionale e non perché evidenzi un pericolo di cui tener conto o una tendenza. I bagnanti con pinne e maschera, e così pure i subacquei, come lo scrivente che è stato sul Mar Rosso quest'estate, insomma, questa gente, gli squali, va a cercarseli espressamente. Incontrarli è un'emozione che bisogna saper gestire. E come sempre, appunto, Filippo Facci, con un po' controcorrente, ci ricorda che poi negli ultimi, credo, 15 anni siano state 14 le vittime degli attacchi di squali, che penso sia un numero inferiore ai morti sulla strada di qualche settimana. Libero è lui l'uomo dell'anno, e questo uomo dell'anno è Benito Mussolini, come non c'è una foto né un'illustrazione, ma è una statua di Mussolini molto riconoscibile, perché Benito Mussolini, 80 anni dopo la caduta del fascismo, è ancora l'ossessione della sinistra. Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film con un solo protagonista, il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana, grazie ai compagni che sbagliano, ed è l'opinione del direttore di Libero, Mario Secchi. Noi ci lasciamo un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie all'ascoltatore che dice i titoli, in realtà gli slogan, cioè riassumere la sentenza della Cassazione con "la Cassazione dà ragione al governo" è appunto uno slogan, e vi segnalo, per la consueta sobrietà di quando si tratta soprattutto di questioni di norme e tributi, la prima pagina del Sole 24 Ore, e poi l'articolo è a pagina 25, lo vedremo, il titolo scelto dal Sole 24 Ore è questo: migranti e paesi sicuri, giudizio caso per caso. Il governo definisce la lista dei paesi sicuri, ma il giudice può intervenire nel singolo caso e valutare se la scelta del Ministero degli Esteri è irragionevole o respingere il trattenimento. Lo afferma la Cassazione, quindi lo slogan, quando viene citata solo la parte in cui si dice che è il governo a decidere, ma che poi bisogna decidere, si può anche valutare caso per caso, come dice giustamente l'ascoltatore, è uno slogan un po' troppo, diciamo, riassuntivo e omissivo, diciamo, di una parte del pronunciamento della Cassazione. Grazie all'ascoltatrice che mi dice: ma sì, prendi un po' con leggerezza gli oroscopi. E allora sono tornata a vedere perché io sono il segno del giorno, secondo il Messaggero, che mi dice: la creatività e il piacere ti indicano la strada da seguire, sarà facile individuarla se ascolti l'istinto e impari a fidarti ciecamente di te stesso. Va bene. La verità, ci mancano ancora alcune prime pagine. La verità: torna Prodi e rifà la Margherita. La verità sembra avere questa certezza con la benedizione di Mattarella. Oggi il sermone di Re Sergio. Il 18 gennaio il varo del movimento, armata di ex DC di sinistra guidati da Romano Prodi. che prova con il tassatore Ruffini, l'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, che si è dimesso 2 settimane fa e ha negato di voler entrare in politica, ma la verità sembra avere la certezza del contrario, a ricostruire per l'ennesima volta una balena bianca progressista. Non la vuole nessuno, ma è un progetto che ha l'ok dello Stato. Torna la verità sul ieri abbiamo letto che dava conto delle accuse fatte a Oscar Farinetti dalla trasmissione Report, così sono contenti anche gli ascoltatori, che l'ascoltatore in particolare che ieri mi aveva scritto un messaggio indicandomi la pronuncia corretta di questa parola inglese. E oggi torna la verità sulla questione, perché c'è stato un esposto di Fratelli d'Italia a Procura e Corte dei Conti sugli aiuti avuti da Farinetti. E a proposito di riassumere in modo un po' riduttivo le parole della Cassazione, la verità in prima pagina sberla ai PM, paesi sicuri decide il governo. A centropagina una foto di Melania Trump e Donald Trump di spalle quando visitarono qualche anno fa l'Italia, il Vaticano. E perché questa foto? Perché Stefano Graziosi, poi a pagina 13, tra strategia e ideali, tutti i cattolici nel Trump 2.0. Domani, come sempre, due titoli, prima pagina divisa in due parti. Il primo titolo: Mattarella e la crisi delle istituzioni, così Meloni ha indebolito il paese. Dopo 2 anni di governo dell'estrema destra, l'assetto democratico del paese, questa è veramente una super opinione, perché il Domani è di fatto un giornale di opinione, quindi scusatemi, lo sottolineo ogni volta perché sembra che queste sintesi arrivino da chissà che dati o sondaggi. In realtà è l'opinione poi dei giornalisti a pagina 2 e 3, Rino Formica, Stefano Iannaccone e Giulia Merlo. Quindi il sommario: dopo 2 anni di governo dell'estrema destra, l'assetto democratico del paese è infragilito e messo in pericolo, attesa per il discorso di fine anno del capo dello Stato, stasera 8:30 a Reti Unificate, appellarsi ai valori della carta rischia di non bastare più. Subito sotto la foto, una foto di Cecilia Sala, giudice e Trump, doppia strategia su Sala. E in realtà anche altri due approfondimenti, uno di Nadia Orbinati sul PD, Schlein è come un capomastro, la politica della fiducia, come far crescere il Partito Democratico. L'altro articolo, a mio parere più interessante, di Mario Giro, i paesi africani non si fidano più della Russia, gli effetti della fuga dalla Siria. Vi leggo le prime righe perché secondo me appunto è interessante, poi trovate tutto a pagina 9 del Domani di oggi. L'avventura russa in Africa è già terminata? In pieno centro di Bangui, capitale della Repubblica del Centrafrica, lo scorso 3 dicembre sono state erette 2 singolari statue, una dedicata al leader del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, e l'altra al suo fondatore, Dmitry Utkin. Onorare chi è stato abbattuto in Russia dopo aver tentato un golpe contro Vladimir Putin, ricorderete quella vicenda, è un gesto simbolico con portata politica. Manifesta la rottura silenziosa ma reale tra i mercenari della Wagner e Mosca. Questi ultimi non hanno nessuna intenzione di farsi disciplinare dal Cremlino, né tantomeno di rischiare di essere richiamati nel tritacarne del Donbass, ma preferiscono rimanere autonomi in Africa. Il Fatto Quotidiano, a centropagina un fotomontaggio con da una parte Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani e dall'altra Eli Schlein e il sindaco di Milano Beppe Sala. Anno nuovo, grane nuove per il governo e per il PD. Un 2025 col botto, campo minato da guerra, riforme e salva abusi, il decreto che viene anche chiamato Salva Milano perché è stato concepito soprattutto per sbloccare i cantieri bloccati dalle sentenze per gli abusi edilizi, in particolare a Milano. Più litigi per tutti, la maggioranza divisa su Kiev e rottamazione e i democratici tra Beppe Sala e De Luca, il presidente della regione Campania, che come sapete vuole candidarsi per un terzo mandato, e la segretaria del PD Eli Schlein si è detta più volte contraria. Il Foglio, con subito sotto la testata un intervento del fondatore Giuliano Ferrara, con uno spunto secondo me interessante sul, sappiamo, l'Italia è in un vero e proprio inverno demografico, qualcuno lo definisce addirittura una glaciazione demografica. La demografia è un inganno da cui è necessario liberarsi. Più crescono le tutele del welfare, più diminuiscono i figli e il futuro si fa fatuo. A centropagina un articolo di Paola Peduzzi che ha parlato con Jason Rezaian, un giornalista che è stato 544 giorni nel carcere di Evin, dove è detenuta Cecilia Sala, nella cella di Cecilia. L'accusa a Sala di violazione della legge islamica è senza fondamento. Il regime iraniano prende tempo, dice questo giornalista Paola Peduzzi. L'isolamento, gli interrogatori e il rumore fuori di lì. Mentre il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, firma un articolo che si intitola «Contro l'algoritmo catastrofista». A fine anno i media italiani si dedicano solo al riepilogo delle cattive notizie per fare allarmismo. Dalla stampa estera invece ne abbiamo selezionato 7 ottime, dalla salute alla fauna, alla Gen Z, alle democrazie. E in effetti, insomma, sempre meglio cercare di essere ottimisti e anziché fare il contrario. E trovate tutto poi all'interno del Foglio di oggi. Il Manifesto, i soliti sospetti. Questo è il Manifesto, è il giornale che dà più enfasi alla circolare mandata ieri dal ministro dell'interno Piantedosi ai prefetti, perché non solo a Milano ci saranno queste zone rosse. Istituire zone rosse nelle città, vietarle ai soggetti pericolosi. Con una lettera ai prefetti, il ministro Piantedosi anticipa il disegno di legge sicurezza. Dalle feste in piazza di questa sera e per i prossimi mesi decide la polizia chi entra nei centri storici e chi deve stare lontano. Subito sotto l'aggiornamento sulla vicenda di Cecilia Sala, l'ostacolo della fermezza americana. Perché, come abbiamo detto, non solo gli Stati Uniti hanno già chiesto l'estradizione, ma hanno anche fatto sapere nei giorni scorsi che sono contrari a eventuali scambi di prigionieri in una fase così prematura della vicenda, perché poi viene da dire che in passato sicuramente gli Stati Uniti di questi scambi ne hanno organizzati tanti, ma dal Dipartimento di Stato è trapelato appunto che in questo momento gradirebbero che non fosse questa la soluzione. Dal Sole 24 Ore, vi dicevo, torniamo sul Sole 24 Ore, sulle pagine interne, l'approfondimento di Marzio Bartoloni e Barbara Gobbi sulla questione dello stop alle tariffe, alle nuove tariffe per una sentenza del TAR del Lazio. Torna in bilico l'ampliamento delle cure gratis. Il TAR del Lazio sospende fino al 28 gennaio il tariffario che aggiungeva nuove prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale attese da 8 anni. Il Ministero della Salute lavora a ricorso urgente al Consiglio di Stato, che appunto è l'organo per fare il secondo grado della giustizia amministrativa, già emesse 300.000 ricette con le nuove tariffe. A proposito di quello di cui abbiamo parlato ieri con Tonia Mastrobuoni, delle opinioni di Elon Musk sulla politica tedesca, sulle prossime elezioni, sul cancelliere uscente Olaf Scholz e il partito di destra estrema Alternative für Deutschland, AfD, c'è un'analisi molto interessante di Isabella Bufacchi. Germania, l'industria contro Musk e il suo sostegno ad AfD. E vi leggo parte di questo articolo per appunto anche i lettori, che gli ascoltatori in particolare, che ieri erano schierati, diciamo, dalla parte di Elon Musk, che tra l'altro ieri, dopo gli interventi, manca la Spagna in realtà, però Elon Musk si è già dedicato alla politica francese, a quella italiana, a quella tedesca, e ieri ha attaccato anche Keir Starmer, il primo ministro britannico. Avendo investito in modo significativo nel panorama industriale e tecnologico tedesco, credo di avere il diritto di parlare apertamente dell'orientamento politico della Germania. Alternative für Deutschland è l'ultima scintilla di speranza per questo paese, che è arrivato a un punto critico. Il suo futuro vacilla sull'orlo del collasso economico e culturale. Queste sono alcune delle parole di Elon Musk in un commento ospitato, il commento della discordia, domenica da Welt am Sonntag, quindi l'edizione domenicale del quotidiano Die Welt, dal gruppo editoriale del gruppo editoriale conservatore liberale Springer, che è anche il gruppo che controlla la Bild, un articolo che ha squarciato la Germania con la violenza di un terremoto politico, scrive Isabella Bufacchi. Vi leggo una seconda parte. L'uomo più ricco del mondo, non contento di aver già usato il suo social network X, che è quello che una volta si chiamava Twitter, per incoraggiare il voto a favore di AfD alle elezioni del 23 febbraio, elezioni anticipate politiche, ritiene di avere il diritto di partecipare alla campagna elettorale dopo aver investito massicciamente in Germania, nella zona Berlino-Brandenburgo. Brandenburgo è il land all'interno del quale si trova la capitale Berlino, ha aperto la sua prima gigafactory europea per produrre centinaia di migliaia di SUV Tesla Model Y e milioni di celle per batterie. E ha ricordato questo. La presa di posizione più dura, scrive Isabella Bufacchi, è arrivata dal mondo dell'economia e dell'industria, il terreno del visionario sostenitore di Donald Trump. Musk cita, aperte virgolette, rivitalizzazione economica, immigrazione e identità nazionale tra i punti a favore di AfD, ma il manifesto elettorale di AfD provocherebbe un disastro all'economia e l'opinione prevalente tra gli economisti tedeschi. Per Michael Hüther, direttore dell'Istituto di Economia IVE, AfD è un veleno per l'economia tedesca. E insomma, tanto per farsi un'idea, poi ognuno può continuare a pensare che Elon Musk uno abbia il diritto di esprimere queste opinioni così nette sulla politica di altri paesi, in particolare dei paesi europei, due che abbia ragione, però almeno insomma sentire altre campane e altri pareri. Vi segnalo dalla sezione commenti del Sole 24 Ore un'analisi di Monica D'Ascenzo, che è anche l'animatrice del blog Alle Iop, forse si dice, anche se è scritto con due O, qui mi viene la tentazione appunto di pronunciarlo all'inglese, ma no. Monica D'Ascenzo, giornalista del Sole 24 Ore, che in particolare è molto attenta a tutti i temi dell'inclusività e della diversità, in particolare di genere, riassume il 2024 da un punto di vista diverso. Un anno di elezioni mondiali ha cambiato poco per la rappresentanza femminile. La presenza femminile nelle camere basse, nel Parlamento a camera unica, i paesi più virtuosi e meno virtuosi. I più virtuosi, sorpresa, Ruanda, Namibia, Messico, Sudafrica e Belgio. I meno virtuosi, Maldive, Bhutan, Iran, Isole Salomone e Botswana. Vi dice quindi nelle pagine appunto dei commenti. Ripeto, per avere un quadro sintetico, perché sarà un articolo su tre colonne, quindi sintetico ma molto chiaro, sulla sentenza della Cassazione di ieri, Patrizia Maciocchi e Giovanni Negri, a pagina 25 del Sole di oggi, lista paesi sicuri del governo, al giudice la verifica per il migrante, la Cassazione sospende il giudizio in attesa della sentenza della Corte dell'Unione Europea, la presunzione di sicurezza deve poter essere rivista per gravi cause personali. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon 31 dicembre, grazie per l'ascolto e per i messaggi, in particolare ringrazio Andre che mi ricorda Berlino è un land indipendente dal land del Brandenburgo, anche se la città di Berlino si trova all'interno del land del Brandenburgo. E poi all'ascoltatore che invece dice veramente pensate che i tedeschi si facciano condizionare da Musk, ieri Tonia Mastrobuoni ci ha ricordato che dall'intervento di Musk sulla Welt AfD è cresciuta di un altro, un pochino più di un punto nei sondaggi. Poi che questo voglia dire che i tedeschi fanno condizionare, che le due cose siano legate, non so dire con certezza, però insomma alcuni numeri aiutano sempre. Vi leggo una cosa che mi ha veramente colpita oggi dalla pagina del Corriere della Sera, dove ci sono le lettere al Corriere della Sera e anche la rubrica di Aldo Cazzullo che risponde alle lettere dei lettori, ma mi ha colpito, ma veramente nel profondo, questo appello firmato con nome e cognome da un signore che si chiama Paolo Jucker. E l'appello è intitolato «Caro figlio, non mi resta molto da vivere, facciamo pace». È straziante perché inizia così: «Ricollegandomi al tema delle donazioni in vita, sono uno di quei padri che ha donato quasi tutto il suo patrimonio al proprio figlio, non ricevendone gratitudine, ma essendo abbandonato quando mi sono rivolto a lui per un aiuto nel momento di difficoltà. Ma forse non tutto è perduto. Vorrei tendere la mano a mio figlio per fare pace, anche se non si tratta di un litigio tra ragazzi, in nome di quell'amore che dovrebbe unire figli e padri, nonostante a volte i fatti sembrino dimostrare l'opposto». Naturalmente non sappiamo nulla della vicenda, di questa vicenda, però mi è sembrato appunto un appello struggente. Paolo Jucker conclude così: «Se anche questo appello restasse inascoltato, non mi rimane che rinchiudermi nella casa di Venezia, di cui, grazie a Dio, ho mantenuto l'usufrutto. Venezia, che secondo Chateaubriand e i romantici di cui Thomas Mann riprende la tradizione, è il riflesso dei loro stati d'animo, l'immagine della disperazione di vivere, un disfacimento di lacerante malinconia, e l'aria della laguna nel suo silenzio provoca il piacere sottile e amaro di abbandonarsi insieme a tutto ciò che giace intorno. Più di così è difficile dire». Torniamo, ieri avevamo segnalato due articoli su Repubblica, sulla pista dello Stelvio, e oggi ci torna il Corriere della Sera con Flavio Vanetti: una Stelvio più soft per l'Olimpiade Milano-Cortina 2026, di questa pista che si chiama appunto Stelvio, a Bormio modifica investimenti per le gare, ma il vero pericolo non è la pista. E Daniele Sparisci firma il commento: regole e limiti chiari, va frenata l'escalation delle prestazioni. Anche Michele Serra oggi si esercita sulla figura di Elon Musk e mi ha colpito molto, sono un po' ossessionata dai refusi e dalla superficialità. Ieri con Tonia Mastroboni avevamo commentato il fatto che poi Elon Musk avesse sbagliato il nome della Welt, o meglio l'avesse chiamata Weld con la D finale, Welt in tedesco significa mondo, e poi avesse detto che il Presidente della Repubblica Steinmeier perderà le elezioni. Steinmeier è il Presidente della Repubblica, esattamente come Sergio Mattarella non può perdere le elezioni perché non si candida alle elezioni, quindi questi segnali di superficialità. Oggi Michele Serra li risottolinea, però le prime cinque righe contengono ben due refusi molto anche che rendono difficili la lettura, quindi uno si chiede: vai a fare le pulci alla superficialità con la quale un uomo che chiaramente non ti piace, Elon Musk, ha commentato la politica tedesca, e poi sei il primo a compiere dei refusi. Mi colpisce, insomma, io apprezzo moltissimo la coerenza nelle piccole cose oltre che nelle grandi. Vi leggo appunto l'articolo, la maca di Michele Serra di oggi, si intitola «John Wayne con le astronavi», e ve lo leggo letteralmente: «L'ONU contro l'auto elettrica, prototecnologici e reazionari come quasi tutti i fascisti», probabilmente diceva ci voleva una S. «Ignora che il Presidente della Repubblica non partecipa alle elezioni», appunto. E qui alla fine c'è una parentesi che si chiude, ma non si era mai aperta. «Non sa scrivere correttamente il nome dei quotidiani tedeschi cui fa riferimento», chiusa parentesi, ma una parentesi che non si era mai aperta. Allora, io spesso, anzi cerco di leggere sempre la maca di Michele Serra, che è anche quando magari io la penso in un modo diverso, lo trovo comunque stimolante, però oggi in particolare attacchi un uomo per i suoi errori, rileggiti quello che hai scritto, mi viene da dire a Michele Serra, ma vabbè. A proposito di, visto che ho citato questo articolo struggente sul Corriere della Sera, ci sono anche poi comunque segnali di ottimismo di altro tipo non umano, però il Messaggero oggi parla di un rapporto che ci dice che le auto di Stato sono in calo, sono meno di 30.000. Le auto di Stato sono sicuramente una grande voce di spesa. Però, scrive il Messaggero, non tutte le amministrazioni rispondono al censimento della funzione pubblica. I comuni hanno a disposizione più di 14.000 mezzi, le regioni quasi 1.500. Vi segnalo sempre dal Messaggero una bella intervista a Angelo Spannaus, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo perché è ospite fisso di Uno Nessuno e 100 Milan e autore insieme a Alessandro Milan del podcast That's America. Qui torna, viene intervistato da Marco Ventura sulla morte di Jimmy Carter, di cui si è avuta notizia ieri mattina. È morto a 100 anni, era stato il 39esimo presidente degli Stati Uniti. E tra l'altro approfitto per ringraziare l'ascoltatore che ieri mi aveva detto Jimmy Carter non fu il successore di Richard Nixon tecnicamente. Dopo le dimissioni di Richard Nixon, per come è fatta la legge elettorale americana, entrò in carica il suo vice Gerald Ford, che poi si presentò repubblicano, che poi si presentò alle elezioni e vinse Jimmy Carter. Ma questa intervista di Andrew Spannaus è intitolata Gli Stati Uniti in lutto per Carter, la guida di un'America che ricorda quella di oggi. Marco Ventura a Andrew Spannaus: il Wall Street Journal sostiene che Carter, quasi uno sconosciuto quando diventò presidente, spianò la strada ai presidenti outsider come Reagan e Trump. È così? E Andrew risponde: giocò senza dubbio questa carta, era il governatore di uno stato del sud, la Georgia, senza una base di potere a Washington, si presentò come uno che si sarebbe messo contro il sistema di Washington. Negli anni 70 poi la fiducia nelle istituzioni nazionali era molto bassa, oggi ancora di più, ma allora si veniva fuori dal Vietnam, dal Watergate, lo scandalo che portò alle dimissioni di Richard Nixon, e dai misfatti della CIA denunciati al Congresso. Carter si oppose all'establishment, disse: sarò onesto, prometto di non mentire più, sono competente. E tornando al presidente eletto Donald Trump, Marco Ventura chiede: si può paragonare a Reagan? E Andrew risponde: beh, lo slogan di Reagan nella sua prima campagna elettorale era Let's make America great again, e Trump l'ha ripreso con MAGA, che sta per Make America Great Again. Sia Biden che Carter sono stati identificati con un periodo di difficoltà e di malessere dell'America culturalmente, economicamente e come identità. Reagan rispose col suo ottimismo, Trump, senza essere così ottimista, sostiene che gli Stati Uniti possono tornare a essere grandi superando i problemi. E quindi insomma vedremo, tutto il mondo diciamo in attesa delle prime mosse di Donald Trump. Dal Messaggero vi segnalo anche, a proposito di bilanci del 2024, inciuci, dasci e maranza, un anno di parole nuove. Per il dizionario nato nel 1967, il Devoto Oli, uno dei più famosi dizionari italiani, il vocabolo del 2025 però è intelligenza artificiale. Due. Sono 400 i neologismi entrati nella nuova edizione, tra i quali ChatGPT, stalkerare, e molti termini sono legati all'alimentazione come kombucha e bubble tea. Vi dicevo l'intervista a Matteo Piantedosi firmata da Paolo Festuccia sulla Stampa, intitolata Non ho chiesto io di fare il ministro, per Cecilia è la fase della riservatezza. E ancora, l'incarico mi è stato affidato, la discussione sul rimpasto non mi coinvolge, sui centri in Albania hanno pesato le prime decisioni di alcuni magistrati già contrari preventivamente. E poi a proposito di Trump e di Carter, due bellissimi ritratti, quello di Donald Trump è firmato da Stefano Stefanini, sempre sulla Stampa, l'imprevedibilità al potere, mentre quello di Jimmy Carter è firmato da Marco Follini, la forza dell'imperfezione, una figura veramente affascinante quella di Jimmy Carter. Tra l'altro, oltre al suo impegno per la pace, vinse anche il Nobel per la pace per aver favorito e poi assistito alla firma della pace a Camp Camp David tra l'Egitto e Israele, ci fu anche, io non lo sapevo, un impegno che durò tutta la vita fino a 2 anni fa per un progetto di costruzione di case per chi non l'aveva. Quindi sappiamo che negli Stati Uniti, insomma, l'edilizia popolare è una cosa molto diversa da come la conosciamo in Italia, in Europa e in altri paesi, però ecco, la sua vita dopo aver lasciato la Casa Bianca fu dedicata anche a questo, a progetti abitativi per persone che non potevano permettersi una casa. Abbiamo ancora qualche secondo, quindi vi segnalo, a proposito di bilanci del 2024, sempre sulla Stampa, Mario Tozzi, l'anno nero del clima, allagamenti, alluvioni, siccità prolungate, Legambiente censisce gli eventi estremi che in Italia sono aumentati negli ultimi 10 anni del 485%, ma la politica ignora l'allarme della scienza. E anche qui sappiamo che Donald Trump ha opinioni anche su questo, aveva fatto uscire gli Stati Uniti durante la prima presidenza dagli accordi di Parigi sul clima, vedremo. Poi Biden ha fatto rientrare gli Stati Uniti in quegli accordi, vedremo se Trump riporterà gli Stati Uniti fuori da quegli accordi. Avevo messo da parte una decina di altri articoli, alcuni ve li segnalerò dopo il GR delle 8, e ora lascio la parola appunto al GR delle 8 a Enrico Pagliarini. Ringrazio intanto Pietro Lacorte in regia e a tutti voi per l'ascolto, e vi auguro naturalmente ancora una buona giornata.